SBS Italia.
Italiana in giallo ritorna anche questa settimana con una puntata dedicata ancora alla Sicilia. La settimana scorsa non potevamo esimerci dal soffermarci su uno scrittore importante quanto prolifico come Leonardo Sciascia, e oggi la dottoressa Barbara Pezzotti torna con noi per parlare di altri autori siciliani e un altro autore in particolare molto prolifico e molto famoso, ovvero Andrea Camilleri. Buongiorno Barbara, bentornata.
Buongiorno a tutti.
Appunto, muoviamoci da Leonardo Sciascia, avviciniamoci temporalmente alla contemporaneità, e oggi parliamo di Andrea Camilleri, un autore che si è congedato proprio dal mondo quest'anno, nel 2019. Ne avevamo parlato ai nostri microfoni proprio con te quando purtroppo è mancato il 17 luglio del 2019. Che tipo di Sicilia troviamo in Camilleri?
Dunque, Camilleri è un grande estimatore di Sciascia, come diciamo tutti gli scrittori siciliani che sono venuti dopo, ma se vogliamo rimanere sul tema della mafia, diciamo che Camilleri dà una interpretazione, una rappresentazione diversa della mafia. Allora, sappiamo tutti che Camilleri ha iniziato e continuato per lungo tempo una serie gialla con l'ispettore Montalbano come protagonista. Il primo libro è stato La forma dell'acqua nel 1994, e sappiamo che tutti i suoi romanzi sono ambientati a Vigata, che è un villaggio fittizio siciliano che però possiamo associare a Porto Empedocle, che è appunto la città dove Camilleri è nato. E il grande successo dei suoi romanzi ha fatto sì che Porto Empedocle si ridenominasse Porto Empedocle barra Vigata. E quindi c'è questo elemento siciliano chiaramente molto preponderante. Abbiamo, invece di un ispettore di polizia del nord venuto al sud, un ispettore siciliano che lavora con un team tutto siciliano e che indaga diversi tipi di crimini, ma non necessariamente crimini mafiosi. Questo perché? Perché Camilleri vuole sfatare il mito della Sicilia preda della mafia e mostrare come la Sicilia negli anni, negli ultimi decenni, è diventata normale, un luogo normale dove anche reati normali e borghesi possono accadere. Quindi non c'è mancanza di rispetto nei confronti di Sciascia, c'è soltanto la presa di coscienza che le cose nella società siciliana sono cambiate. Quindi dagli anni 60 agli anni 90 sono passati 30 anni, c'è stato il fenomeno dell'antimafia, il fenomeno dei pentiti, i boss mafiosi hanno cominciato ad andare in prigione, a finire nel carcere duro, quindi a finire anche la loro vita in prigione. Pensiamo a Provenzano, Bernardo Provenzano, che è recentemente morto in carcere, e quindi la società siciliana si è resa conto che giustizia può essere fatta, che questi crimini possono essere, come dire, risolti e puniti in qualche maniera. E quindi Camilleri dà conto di questo. Camilleri dà conto anche di un cambiamento della società, per cui l'omertà non esiste più come esisteva un tempo, c'è sempre più gente che si ribella. Pensiamo al partito politico della rete con Luca Orlando, il grandissimo sindaco di Palermo, che ha iniziato, diciamo, una nuova stagione, no? per la Sicilia di grande speranza. Pensiamo a Libera, a tutte queste grandi associazioni di persone comuni che si mettono insieme per combattere la mafia. Pensiamo anche all'associazione Addio Pizzo, quindi questa associazione di commercianti che si rifiuta di pagare il pizzo alla mafia. Quindi di fatto nella società siciliana le cose sono cambiate, e quindi Camilleri vuole rendere conto di questo nei suoi gialli. Per cui, per quanto ci sia una presenza mafiosa, perché è indubitabile che la mafia ci sia ancora, e anche a Vigata ci sono ben due famiglie mafiose, però ecco, la mafia viene quasi sempre sconfitta alla fine, quindi c'è una visione più ottimistica di questo fenomeno criminale.
La cosa curiosa è che in realtà Sciascia e Camilleri sono contemporanei, nel senso che Sciascia era nato nel 21, Camilleri nel 25, però Camilleri ha cominciato a pubblicare la sua serie dedicata al commissario Montalbano molto più tardi, dopo la morte di Sciascia avvenuta nell'89. Camilleri però ha avuto una lunghissima carriera precedente, teatrale, radiofonica, aveva già pubblicato anche degli altri libri. E sostanzialmente un autore che però diventa celebre in Italia dagli anni 90. Quindi dà comunque spazio a questo cambiamento che si è nel frattempo verificato in Sicilia. Dicevi, un paesaggio, un paese immaginario, quello di Vigata. Questo gli dà spazio anche per poter inventare degli aspetti o semplicemente per riflettere meglio aspetti generali della Sicilia?
Un po' tutte e due, perché innanzitutto Camilleri parla moltissimo della speculazione edilizia e vede Vigata come simbolica di quello che è successo in tantissimi altri paesi, villaggi dell'isola. Parla per esempio nella Luna di Carta di un quartiere che si chiama Vigata 2, che definisce un incubo generato da un palazzinario in preda ai peggiori allucinogeni. Parla del mare che è inquinato. Sappiamo che Montalbano ama fare la sua nuotatina quotidiana la mattina, ma molto spesso mentre nuota incespica, se vogliamo, in bottiglie di plastica, in lattine di Coca-Cola. La spiaggia è molto spesso ricettacolo di immondizie, quindi c'è molta attenzione al territorio e ai danni che le persone, la società fa al territorio, sicuramente.
Camilleri è anche noto per il suo linguaggio, il linguaggio che ritroviamo nei suoi libri, che ha fatto sì che alcune espressioni siciliane siano diventate ormai d'uso comune, perfino per persone come me che vengono dal nord dell'Italia, da Torino. Babbiare mi viene subito in mente, per esempio, ma ce ne sono anche tante altre. Nivuro. È stata un'operazione molto particolare quella del linguaggio di Camilleri e l'impatto che ha avuto è stato fortissimo.
Ma sì, è incredibile perché ha inventato questo nuovo linguaggio che è diventato poi un linguaggio adottato, come dici tu, da tutti gli italiani, non soltanto dalle persone del sud. Quindi, come dici tu, molti vocaboli sono entrati nel linguaggio comune, vengono usati regolarmente. E ha messo in fatto questa operazione in cui mette insieme, di fatto simbolicamente, un'identità regionale con un'identità nazionale. Non si deve più scegliere fra le due. Non devi più scegliere se essere siciliano o italiano, puoi esserlo entrambi in maniera molto creativa attraverso questo linguaggio che mette insieme italiano e dialetto siciliano.
Vogliamo citare magari un passaggio di Camilleri e magari ci puoi spiegare quale hai scelto e perché?
Ma tornerei un po' al tema della mafia, anche se vi dicevo che non è un tema, diciamo, principale nei romanzi di Camilleri, perché c'è un'altra espressione tipica che usiamo ormai tutti e che mostra anche un po' come, mentre Lodi mostrava rispetto nei confronti di Don Mariano, il capo mafioso, Camilleri, quando hai a che fare con i mafiosi di Don Balduccio, che è il mafioso di Vigata, non mostra lo stesso tipo di rispetto. Quindi si vede come vengono, come cambiano le cose. Quindi lui riceve una telefonata dall'avvocato del mafioso e pensa: voleva babbiare l'avvocato Orazio Guttadauro. Gli telefonava a casa a luna di notte per scassargli i cabasisi, relazionandolo sullo stato di salute fisica e mentale di un delinquente come Balduccio Sinagra che prima crepava e meglio era per tutti? Viene il commissario? Chi? Come chi? Questo è Montalbano. Il signor Sinagra. Non ha appena detto che voleva vedermi? Capisco perfettamente come per lui sia penoso venire in commissariato. L'avvocato preferì non rilevare l'ironia. Quindi non c'è rispetto di nessun genere, lo chiama il signor Sinagra, non Don, non si offre di andarlo a trovare e lo tratta come un cittadino e un delinquente qualsiasi.
Per parlavamo appunto di Andrea Camilleri e di come descrive la Sicilia, come descrive anche la mafia, come non la descrive in alcuni casi. C'è anche un concetto molto associato alla Sicilia, cioè quello di omertà. Come emerge nei suoi libri, se emerge?
Dunque si parla di omertà e a volte le persone magari non parlano perché hanno paura, però si vede anche qui un grande cambiamento nella società, per cui si vedono persone che testimoniano molto tranquillamente, vanno alla polizia, si fidano delle forze dell'ordine. E in particolare volevo leggere questo passaggio di Una gita a Tindari, che è un romanzo molto, molto interessante e molto bello, in cui appunto si parla di mafia più che in altri romanzi, dove vediamo appunto delle persone, degli anziani che hanno fatto una gita a Tindari, che sono dei potenziali testimoni di un omicidio, che in realtà fanno a gara per chi parla prima con il commissario Montalbano, che è esattamente l'opposto di quello che faceva vedere Sciascia. Quindi qui abbiamo Catarella che dice ai testimoni: il dottore commissario personalmente di persona arriva. In un videri e svideri, quel giardino d'infanzia inspiegabilmente si trasformò in un campo di battaglia. A spintoni, a sgambetti, trattenendosi reciprocamente, ora per un braccio, ora per la giacchetta, tutti i presenti assurugliarono il commissario, tentando ad arrivare per primi. E durante la colluttazione parlavano e vociavano, assordando Montalbano con un vocio totalmente incomprensibile. «Ma raccomando, niente parzialità», fece uno, un mezzo nano, mettendoglisi sotto il naso. «Si proceda nella chiamata per ordine strettissimamente flabbetico». «Nossignori, nossignori, la chiamata va fatta per anzianità», proclamò arraggiato un secondo. Ecco, qui vediamo appunto che le persone, anziché spaventarsi, fanno a gara e lottano per poter parlare per primi con il commissario.
E anche in questo dialogo che tu hai citato emerge un altro aspetto molto importante di Camilleri, ovvero la teatralità, anche la comicità di alcuni passaggi.
Beh, c'è molta comicità in Montalbano, purtroppo non abbiamo tanto tempo oggi per parlarne, ma ci sono dei personaggi comici per eccellenza come Catarella, il poliziotto diciamo stupido al commissariato di polizia che storpia tutti i nomi. Ci sono molte situazioni comiche e molte situazioni in cui anche Montalbano davanti all'autorità molto spesso fa il finto tonto per cercare di svolgere le indagini un po' come vuole lui, perché anche se lavora in un team è un po' un lupo solitario, no? Un po' il prototipo dell'investigatore che ama investigare da solo e risolvere i suoi crimini e le sue indagini da solo.
L'umalamurica t'arrivate a Naghialali, Alisha di penne e supracuda ieta lusali, vampa di fuoco e commussara di Nitali, e tu caposti la vita mia andascia, tu sanguri lume sangue, vestigia lacrima di lumi. L'amore con te mi fui, non te mi scappi. Arrapa lu cori, angica li vai, e pazienza li rapi. C'ha via lu senso, e innocenza con napi, napi. E tu, avusti la vita mia, anima spersa. E tu, taglia rica mascaria.
Domando perdono al dottor Callabotta, mi scappò.
Che c'è, Catarì?
Dottor, ci sarebbe che viene qua di persona personalmente il dottor Nicolò Zito, vuole parlare con voi. E dice, capo, magari un po' di premura, di fretta.
E allora falla entrare.
Subitissimo. Prego, si accomodi, dottor.
Passiamo però a parlare di un'altra Sicilia che emerge nei libri di un altro autore di gialli, forse meno noto al grande pubblico. Chi è?
Si chiama Santo Piazzese, è nato a Palermo e vive a Palermo, ed è un biologo che fa il ricercatore all'Università di Palermo, che ha una grande passione per la letteratura e che ha scritto una serie di romanzi gialli, anche lui negli anni 90, quindi torniamo a questo periodo molto prolifico per il giallo italiano, e sono tutte storie, diversamente da Sciascia e da Camilleri, ambientati in un luogo vero, che è la città di Palermo. Lui ha scritto I delitti di via Medina Sidonia nel 1996, La doppia vita di Monsieur Laurent nel 1998 e Il soffio della valanga nel 2002, e aspettiamo ancora il prossimo episodio della serie che promette ma non mantiene ancora.
Viene pubblicato tra l'altro da Sellerio, proprio come Camilleri, e fa parte di una generazione più giovane rispetto a Sciascia e Camilleri, perché è nato nel 1948. Appunto, come sono questi romanzi? Che tipo di Palermo emerge da quello che lui racconta?
Allora, abbiamo il protagonista dei primi due libri, Lorenzo Lamarca, che è un biologo, come lo è anche Santo Piazzese, che lavora come ricercatore all'Università di Palermo, e in due occasioni si trova ad avere a che fare con degli omicidi che poi risolve. Il terzo invece è una indagine di mafia questa volta, e il protagonista non è più Lorenzo Lamarca ma è l'ispettore Vittorio Spotorno, diventa il protagonista principale. Questo perché, mi spiegava Piazzese in un'intervista, continuare a incontrare cadaveri sulla tua strada diventa un po' improbabile, quindi o facciamo veramente La signora in giallo, Angela Lansbury, o bisogna un po' cambiare le carte in tavola, no? In tutti i casi Palermo comunque è una grande protagonista di questa serie, e in particolare nei primi due libri è una Palermo bellissima, una Palermo molto moderna, una Palermo molto elegante, una Palermo abitata, abitatissima, perché le strade sono sempre piene di persone che riempiono ristoranti, che riempiono teatri, quindi un centro di grande anche di cultura e di grande gioia di vivere, quindi molto diversa dalla tipica città siciliana di alcuna letteratura, quindi retrograda, vecchia e diciamo cupa e buia, quindi una Palermo completamente diversa, ed è una Palermo che rispecchia la Palermo di oggi. Sono stata recentemente a Palermo ed è effettivamente una città bellissima, molto viva, molto ricca di avvenimenti e di appuntamenti culturali.
Santo Piazzese sperimenta con la lingua un po' come fa Camilleri, cioè c'è un po' di spazio anche per il sicilianismo, il dialetto?
No, non tantissimo, è proprio un linguaggio, è italiano, però c'è molto umorismo come in Camilleri, perché soprattutto Lamarca è molto autoironico, prende in giro se stesso, prende in giro molti personaggi, ed è un linguaggio anche molto ricco, in cui Piazzese usa un po' il linguaggio del hard-boiled americano, trasformandolo un po' in una sorta di versione di Palermo, e come i detective americani, più che camminare, Lorenzo Lamarca guida per le vie di Palermo e dà conto proprio di questi suoi spostamenti con la macchina in maniera anche molto molto dettagliata. Se volete leggo un passaggio.
Vogliamo.
Questo è un passaggio dai delitti di via Medina Sidonia, e lui dice: tagliai per via Loro e poi per piazza Croce dei Vespri fino a sbucare in via Cantavespri davanti al teatro di Santa Cecilia, da decenni chiuso e in attesa di restauri. Avevo fatto un giro vizioso perché mi ero distratto, non mi restava che imboccare di nuovo via Aragona dalla Fiera Vecchia e poi via Paternostro. Beh, non è proprio che mi fossi distratto, però il giro era vizioso in senso proprio, perché passare di notte su quelle vecchie balte è una vera libidine. Quindi qui vediamo proprio la gioia di attraversare la propria città in macchina, di vederne appunto tutti gli elementi di grande bellezza.
Quindi anche un forte amore per la sua Palermo emerge. Leggevo, perché io in realtà non ho ancora letto le sue opere e confesso la mia ignoranza, che oltretutto in uno dei suoi libri, forse il terzo, Santo Piazzese ha incluso una sorta di omaggio ad Andrea Camilleri, perché uno dei suoi personaggi, il commissario Spotorno, parla al telefono con un collega che si intuisce essere il commissario Montalbano. Quindi insomma, che rapporto c'è tra questo autore e il grande decano dei gialli siciliani?
Beh, dunque c'è un rapporto di grande rispetto, si conoscevano, perché purtroppo, come sappiamo, Camilleri non è più con noi, E Piazzese mi ha detto che in un incontro che hanno avuto, Camilleri aveva mostrato di essere molto divertito appunto da questa telefonata tra l'ispettore Spotorno e Montalbano, che viene definito come un tipo appunto molto saturnino e che magari ha una fidanzata che magari non è giusta per lui perché viene dal nord, che sappiamo tutti essere Livia. È una cosa molto simpatica. Ma è anche una caratteristica un po' della letteratura gialla, quella di fare riferimento ad altri autori o anche altri personaggi. Per cui anche sia nei libri di Camilleri e poi anche in Piazzese c'è riferimento a gialli magari americani o inglesi o svedesi. C'è sempre comunque o Montalbano che legge o la marca che legge romanzi di Raymond Chandler, per esempio. Quindi questi riferimenti intra giallo sono abbastanza comuni, questi omaggi sono abbastanza comuni nel giallo, ma sempre molto divertenti per gli amanti del genere.
Volevi leggerci un altro passaggio?
Dunque, volevo leggere un altro passaggio che è molto simpatico perché dà un po' l'idea appunto di questa ironia di un po' scanzonata di La Marca, e appunto parla sempre della città di Palermo. E dice: prendemmo posto all'aperto a uno dei tavoli della pizzeria in contemplazione della chiesa della Martorana e delle cupole rosse di San Cataldo. Di fronte a noi l'atrio dell'università e la chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Di lato Palazzo delle Aquile e la chiesa di Santa Caterina. Il teatro Bellini ci chiudeva alle spalle. Eravamo circondati da 1000+ anni di monumenti, spiati dai secoli. Una bella rottura di scatole. A me piace molto questo passaggio perché è appunto molto, molto ironico. E poi come in Camilleri, un'altra cosa che mi piace e che mi diverte molto, essendo io bergamasca di origine, i personaggi bergamaschi sono sempre visti come dei personaggi un po' lenti, un po' ottusi. Bonetti Alderighi è il questore delle serie di Camilleri e non è un personaggio molto, molto simpatico, molto autoritario, ma Camilleri riesce a prenderlo in giro molto tranquillamente con questa sua teatralità. E in I delitti di Medina Sidonia invece abbiamo il Peruzzi con la il davanti, che è il capo, praticamente il capo della scuola, del dipartimento dove lavora la Marca, che anche lui viene da Bergamo. È un tipo grigio insipido, originario della Val Brembana, con una fonazione lenta che ti dà sempre l'angoscia e che se lo interrompi tutte le parole che vengono appresso finiranno per ammassarglisi contro la laringe, facendola scoppiare come un palloncino di chewing gum. Sospetto che la parlata lenta sia funzionale alla velocità di formulazione del pensiero. Non che sia stupido, al contrario ha un'intelligenza lenta ma tenace. Anche qui abbiamo questo un po' scontro nord-sud che c'è indubitabilmente in Camilleri e che torna anche in Santo Piazzese in maniera molto ironica.
Grazie Barbara Pezzotti, abbiamo concluso così il nostro viaggio tra gli autori siciliani e la prossima volta prendiamo un altro traghetto per spostarci in Sardegna, altra isola, altra tradizione giallistica.
Esattamente, quindi qui vedremo come Vigata, che diventa un po' simbolica della Sicilia, che è un po' un misto di modernità e conservazione, ma con una spinta un po' sulla modernità, vediamo come questa specie di doppia binario con cui possiamo leggere l'isola verrà poi riproposta nella Sardegna di Marcello Fois e di Giorgio Todde.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.